Forse un minuto questo voglio dedicare, magari mi penso sicuramente Vito Lo Monaco me lo consentirà anch'io per ringraziare per l'invito, ma soprattutto per rinnovare il legame che mi lega al centro Pio La Torre, soprattutto dopo aver anche da magistrato lavorato 8 anni a Palermo, ho avuto la responsabilità anche di rappresentare l'associazione. E ho dovuto quindi, mi sono confrontato con purtroppo la memoria di tanti martiri, perché fare il presidente dell'ANM a Palermo significa avere, soprattutto in quel terribile mese di luglio, davvero il film poi ebbe un'intuizione felice, il famoso film che tutti ricordiamo, luglio è Rosario di Morti, ma anche la data del 30 aprile è una data importante. Ho avuto modo proprio di conoscere una figura che va indicata alle giovani generazioni come la persona che più a fondo forse e più danni ha inferto alle organizzazioni mafiose, perché se i nomi notissimi dei magistrati caduti, che non è nemmeno il caso di ripetere qui, hanno ingaggiato battaglie epocali, erano battaglie però quantomeno che non venivano forse percepite dalla gran parte della popolazione. Pio La Torre ha saputo parlare al popolo, Pio La Torre ha smosso dal profondo la società siciliana. Consentitemi quindi di prendere questi 2 minuti che sottrarrò al resto dell'intervento per ricordare la sua figura e soprattutto per ricordare anche, da parte di un magistrato lo ritengo doveroso, che è qualcosa che tutti quando lo si scopre si rimane quasi basiti perché con una cosa del genere sia successa, e ci sono stati anche magistrati che hanno fatto trascorrere a Pio La Torre 1 anno e mezzo di carcerazione preventiva a Lucciardone. Questo è bene ricordarlo sempre. La magistratura degli anni 50 ha tenuto per il reato di occupazione delle terre, che per realtà era semplicemente per il reato di attuazione della Costituzione, che questo è il reato che commise Pio La Torre, 1 anno e mezzo a Lucciardone. E se riuscì a vedere il figlio appena nato, dopo il diniego dell'accesso della moglie, fu dovuto al senso di umanità di una guardia penitenziaria che gli portò il primogenito in fascia. Fatta questa doverosa premessa, che mai come per un magistrato è doverosa, io entro subito nel merito del convegno di oggi e dico subito, devo necessariamente parlare quindi in maniera lapidaria per il tempo, che io sono invece d'accordo, sono propenso a parlare più dell'adeguamento delle politiche di antimafia che non tanto dell'adeguamento legislativo. Questo non perché non abbia ascoltato con attenzione interventi molto tecnici, egregi, come in particolar modo quello di Antonio Balsamo, mi riferisco ovviamente al campo che conosco meglio, quindi ai colleghi che mi hanno preceduto, ma intervento che sicuramente è condivisibile sotto il profilo dell'adeguamento, ulteriori adeguamenti del sistema della prevenzione, di cui Balsamo ovviamente è conoscitore tra i primi in Italia. Ma perché però penso che se questi convegni servono come devono servire a tracciare dei bilanci multi interdisciplinari, credo che se dobbiamo oggi, e lo stiamo facendo in maniera proficua, vista proprio l'arco assolutamente variegato dei saperi che si confrontano, che il bilancio può essere impostato partendo dal presupposto che di adeguamenti legislativi ne abbiamo visti tanti. E però bisogna verificare come e in che modo sono stati utilizzati gli strumenti che abbiamo avuto a disposizione. Quindi su questo sono assolutamente d'accordo con Gaetano Paci. Certamente possiamo avere un comma in più, possiamo avere un 400, abbiamo avuto il 416 ter rivisto e peraltro siamo anche dovuti intervenire perché c'era il rischio anche di una norma fin troppo vaga. E poi è stata stoppata anche grazie all'intervento, di alcuni magistrati che hanno chiesto essi stessi una norma in senso garantista, nel senso che nessuno di noi, mi auguro che auspichi una lotta alla mafia fatta di norme vaghe e indeterminate. Cioè, la lotta alla mafia va fatta, come è stata fatta quella al terrorismo, sempre nell'alveo della Costituzione. Quindi, se la Costituzione ci richiede principio di tassatività, ci richiede un principio di stretta legalità, ci richiede un principio di determinatezza delle fattispecie penali, questo vale anche per le norme antimafia. Ma dicevo, invece, ha ragione assolutamente Gaetano quando ci ricordava che abbiamo bisogno di adeguamento degli organici. Adesso, la ragione del mio ritardo era quella, ma anche qui qui condivido in pieno, penso, non so se avrà modo di parlarne oggi, ma l'analisi della, sicuramente l'organico complessivo dei magistrati può essere rivisto in aumento, ma è un dato di fatto che i magistrati sono anche distribuiti male sul territorio. Gli strumenti devono essere elastici, per cui se si potevano giustificare, ma questo io lo dicevo peraltro in tempi non sospetti quando rappresentavo, questo si potrà verificare con ciò che dico, i magistrati di Palermo, e dicevo se si potevano, si dovevano giustificare 4-5 sezioni di corte d'assise in epoca di guerra di mafia, quindi tra anni 80 e 90, che ovviamente i processi si fanno anni dopo gli omicidi, e chiaramente arrivati nel 2000 forse si dovevano rivedere gli organici, che non a caso alcune sezioni di corte d'assise a Palermo poi sono state chiuse per assenza di numeri. Quindi noi dobbiamo reagire, questo è il primo input che cerco di, la prima idea che cerco di calare nel dibattito, ma in adesione a quelli che mi hanno preceduto, dobbiamo reagire con strumenti duttili. E poi qui vado per sommi capi. L'incontro che promuove il centro, dicevo, mette in campo tanti saperi. Ed allora, per impostare le politiche antimafia, e ovviamente a maggior ragione per impostare la legislazione antimafia, sono solo domande che io tra l'altro consegno soprattutto ai sociologi, ma noi siamo in grado di sapere, ad esempio, ovviamente per stima, quanti sono oggi gli appartenenti ad associazioni mafiose? Ci sono dei numeri statistiche che spesso, cioè che la DIA, la DNA ci consegnano ogni anno, ma come sono numeri che noi abbiamo verificato con strumenti scientifici? Siamo in grado, certo questo è ancora più difficile, di stimare il numero di fiancheggiatori, quindi di coloro che vivono di mafia o grazie alla mafia. E ad esempio io porto l'esperienza della mia città, che adesso, cioè mia città sia per nascita ma anche per ora per luogo di servizio, che è quella della città di Napoli, e c'è effettivamente a Napoli ora nuovamente un enorme problema di ritorno che forse può essere paragonato al fenomeno terribile della Palermo, diciamo, tra gli anni 70 e 80, quando si scendeva addirittura in piazza con striscioni che inneggiavano alla mafia ai posti di lavoro. Ora noi abbiamo un fenomeno del genere, abbiamo a Napoli, dove adesso al di là delle facili battute sull'effetto imitativo di Gamorra eccetera, ma non sappiamo più davvero quanto la realtà influenza l'immaginario e poi l'immaginario influenza la realtà. Abbiamo comunque interi quartieri di Napoli dove si vive di Camorra e dove il consenso sociale a Camorra è elevatissimo. Questo per dire che cosa? Che comunque è impensabile affrontare questi fenomeni, con tutto il rispetto, anche con le misure di prevenzione giuridiche. Occorre davvero, e qui mi riallaccio, occorrono politici come Pio La Torre, occorrono politici in grado di parlare ai giovani di questi quartieri, politici che non abbiamo più. Occorre rientrare nuovamente in questi quartieri, occorre, vado sempre velocemente verso altri punti del mio intervento, occorre la prevenzione economica, e qui mi riallaccio, invece interpello anche gli economisti, gli aziendalisti, quindi anche il dottor Colovà, insomma gli interventi di chi invece studia anzitutto l'economia. Occorre una prevenzione economica, ad esempio mi chiedo, ma penso questo di poterlo dire con conoscenza, con argomentazioni che non posso formulare in questa sede, ma potrei tranquillamente dimostrare ciò che dico con carte alla mano. Ad esempio occorre riflettere su questo fenomeno del gioco d'azzardo, che alimenta quotidianamente le mafie, comunque il controllo sociale, anche l'assoggettamento delle popolazioni, e occorre anche in questo caso, secondo me, cominciare a pensare a degli interventi selettivi. Se gli incentivi economici sono falliti nella misura in cui gli incentivi economici venivano dati dalla Toscana in giù, e quindi non sono il contrario dell'incentivo che deve trattare in maniera deve intervenire a colmare dei gap, quindi deve colmare delle disuguaglianze. Allo stesso modo dobbiamo riflettere se può essere normale liberalizzare qualsiasi tipo di scommessa a Bolzano, ma ci dobbiamo chiedere a Casal di Principe se questo ha un prezzo, perché noi continuamente inseguiamo gli stessi fenomeni e interveniamo siamo intervenuti un anno fa per stroncare il fenomeno di accaparramento totale di tutto un sistema imprenditoriale dei casalesi nel settore dei videopoker, che era stato completamente prosciugato intimidendo e comunque neutralizzando e riducendo all'impotenza l'intero complesso enorme dato in amministrazione giudiziaria, adesso a distanza di un anno già ci sono i primi segnali negativi. Allora mi chiedo che senso abbia questo, come dire, questo machine, portare su questo macigno che ricade ineluttabilmente in basso. Ora, gli ultimi minuti, vado però, un po' di diritto parlo, diciamo, che poi è doveroso. Il bilancio, questo è un bilancio, la prima parte del mio intervento è un bilancio rivolto agli studiosi e alla politica in generale. Va fatto anche un bilancio per la magistratura, per esempio, siamo in grado di analizzare quante sono le condanne per articolo 416 bis, cosa ben diversa dalle condanne per i reati aggravati dall'articolo 7 alla finalità mafiosa, dove spesso rientra anche ciò che poi non appartiene al nocciolo duro dell'organizzazione mafiosa. E più ancora, siamo in grado di stimare quante sono le condanne per concorso esterno? E di queste condanne per 416 bis e concorso esterno, quante sono in percentuale quelle ad esempio a politici, imprenditori e professionisti? La famosa zona grigia che riempie tutti i convegni, ma in realtà trova cittadinanza nei capi di imputazione e soprattutto trova cittadinanza nelle sentenze? Qui forse a qualche accento un po' più pessimista mi sentirei tratteggiarlo. Quanti sono gli importi dei sequestri preventivi ai sensi dell'articolo 12 sexies e di prevenzione che arrivano a confisca definitiva? Che anche qui non vorrei che noi facessimo un po', non me ne voglio, la Guardia di Finanza con quelle, diciamo, statistiche dell'imponibile evaso, che poi molto spesso però non si traduce in altre conseguenziali vittorie dell'amministrazione finanziaria di fronte poi alle commissioni tributarie, e non solo, che poi non solo bisogna vincere, bisogna poi addirittura comunque arrivare all'esecuzione. Quindi questo è un punto che dobbiamo porci. Poi parlo ancora di prevenzione, qui questo è un argomento giuridico, ma vedete quanto andiamo nel sociologico. Oggi forse non so se ho perso qualcosa, ma sono stato quasi sempre seduto, diciamo. Quindi credo di aver sentito tutti gli interventi. Gaetano Paci non aveva il tempo, ma io penso che dobbiamo riflettere ancora addirittura sulla prevenzione radicale. Qual è la prevenzione radicale? Quella che io da profano, perché non ho mai fatto minorile, quindi mi sento un profano, però chiedevo sempre, ma com'è che noi interveniamo a togliere figli a soggetti marginali, cioè certamente cattivi educatori, ma marginali, e non abbiamo il coraggio di toglierli a chi li alleva in mentalità, con una mentalità mafiosa, cioè il fatto di poggiare per esempio, poggiare la pistola sul letto del figlio maschio è prassi anche dei casalesi. Quindi qui è vero, i riti sono morti, ma alcuni, non tutti i riti muoiono. E in ogni modo, non posso rispondere a questa domanda, ripeto, perché non mi occupo di questa materia. Penso, però io guardo con interesse a questi diciamo, interventi che proprio a Reggio Calabria si stanno cominciando a realizzare. Ovviamente con mille riserve, perché ovviamente togliere un figlio è sempre un'extrema ratio, però diciamo, anche di questo forse dobbiamo riflettere. Ultimi punti, veramente sono tre minuti, perché questo invece poi vado ancora più a stringere il terreno, quindi parlando di quello di cui mi occupo quotidianamente. Qui invece io ho forse una sfumatura, gli ho detto, ho avuto modo di dirglielo, insomma, di dissenso rispetto a quello che ha detto Gaetano Paci sul concorso esterno ce l'ho. Io credo che invece il concorso esterno rimanga tuttora insostituibile, con buona pace anche di dotte requisitorie che abbiamo avuto modo di ascoltare in Procura Generale, insomma, sulla morte del concorso esterno. E se poi noi diciamo, come del resto non mancava di dire Gaetano Paci, che le nuove norme comportano spesso problemi di tecniche legislative e problemi di applicazione, avere uno strumento duttile che la giurisprudenza ha saputo, dopo faticosi assestamenti, come giusto che sia, applicare in modo, penso di poter dire, certamente con la Mannino, in maniera costituzionalmente orientata, questo strumento serve, perché questa esperienza di tutti i giorni, non vi annoierò naturalmente parlando di processi del mio ufficio, però parlo di fatti che veramente questi constato quotidianamente, ci sono le figure di cerniera, a volte si è fortunati o si è bravi, per carità, quindi si trova il tavolo comune, nel vero senso della parola, fisico o comunque attraverso le intercettazioni, attraverso prove, si arriva a ricostruire un tavolo comune tra politica, organizzazione mafiosa quale che sia, faccendieri, esperti in finanza, commercialisti e avvocati, ed è ovviamente la risposta con l'articolo 416 bis classica è giusta, ma a volte abbiamo, capita, i cosiddetti facilitatori, soggetti che non incontreranno mai un capo, nemmeno un gregario, non incontreranno mai un collaboratore di giustizia, per cui risultano assolutamente ignoti anche se si fa una scannerizzazione totale delle banche dati delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, men che meno risultano note alle informative di polizia giudiziaria, sono soggetti che però emergono da segnalazioni e operazioni sospette, emergono come presentatori in banca, emergono come presentatori presso società fiduciarie, come facilitatori nell'ottenimento di mutui. E dunque questi soggetti, che possono essere, spesso a volte sono imprenditori, a volte sono componenti di consigli di amministrazione, commercialisti, per queste figure io ritengo, così come anche l'imprenditore che comunque tende a massimizzare innanzitutto il profitto della propria impresa, per queste figure lo strumento che la giurisprudenza ha delineato come un accordo stabile, duraturo, ma privo della cosiddetta affectio societatis, quindi privo di un inserimento nell'organigramma del concorso esterno, quindi questo do ut des stabile, credo che continui a essere uno strumento importante e insostituibile. Poi, un minuto, penso ce l'ho ancora, l'investimento in cultura. Lo strumento funziona bene se oltre allo strumento ci metto la sostanza. Penso quindi alle interrelazioni di sapere che devono esserci tra magistrati e aziendalisti, e su questo ovviamente molto più di me e con maggior competenza, infinita esperienza sul campo, chiaramente parlerà il procuratore, sicuramente parlerà il procuratore di Milano, questo per dire cosa? Che anche i migliori strumenti legislativi, abbiamo visto i sequestri allargati, gli strumenti di sequestri di prevenzione, non vanno a buon fine se il magistrato non riesce a dialogare in maniera proficua, non legge i bilanci, non riesce a smontare le consulenze di parte. Quanti processi ho visto andare male semplicemente perché un'astuta consulenza di parte non abbiamo la cultura della controdeduzione anche nel processo economico. Ecco, se il processo economico, ce lo dicono le corti sovranazionali, e ce l'ha detto bene oggi ovviamente un maestro come Antonio Balsamo, e deve essere anche il processo il processo sui beni deve essere un processo secondo Costituzione col contraddittorio, se il magistrato non si attrezza al contraddittorio, quei processi saranno persi. Come ci siamo saputi attrezzare al nuovo articolo 111, che molti di noi vedevano l'anticamera dell'inferno, e fortunatamente siamo riusciti a sopravvivere al nuovo articolo 111 della Costituzione al giusto processo, dobbiamo riuscire a farlo anche col processo di prevenzione. Però questo significa aumento della consapevolezza e della cultura dei magistrati, però anche aumento del personale specializzato che fa queste indagini. A me mi sembra di poter dire che forse dovremmo tornare a investire sulla DIA, così come si investì all'inizio degli anni 90. Oggi molti di quei giovani investigatori brillanti, migliori, che entravano alla DIA tra il 93 e il 95 sono ormai andati in pensione, sono prossimi alla pensione. Anche qui dobbiamo dare però incentivi, esistono anche incentivi economici. Chi guadagna da 1.500 a 2.000 euro ha bisogno anche di una gratificazione economica, e dunque anche questo l'associazione deve chiedere ai ministri competenti. La stessa cosa vale per i GICO. Ultima battuta, la cultura antimafia però si fa anche in banca. Dobbiamo ancora più formare gli operatori bancari. Prima non si segnalava nulla, ora si segnala tutto. Segnalare tutto equivale spesso a non segnalare nulla. Dobbiamo aumentare il periodo di conservazione della documentazione bancaria. Adesso in epoca di scannerizzazioni massive si può fare. Tanto quindi si può fare, si deve migliorare la cooperazione internazionale anche facendo sì che alcuni paesi accolgano le richieste esplorative, perché necessariamente all'inizio delle indagini io devo, così come faccio una delega esplorativa in Italia, devo poter fare una delega esplorativa senza che mi si dica è troppo generica, perché io la posso affinare anche sulla base di quella che sarà la risposta dall'estero. Molto spesso ci si dice se non hai di più non ti dico nulla, ma se io non posso, è un circolo vizioso, perché io non posso avere di più se non riesco a sapere qualcosa che sta anche all'estero. Ultima veramente battuta, è solo questa, per dire, ma qui anche lo diranno sicuramente altri dopo di me, corruzione e mafia sono due fenomeni distinti che però sono si interfacciano, si intersecano. Ecco, sul versante della corruzione, che non tratto ovviamente perché il mio tempo è finito, però invece sul versante della corruzione vale invece l'argomento diverso da quello che io penso di poter sostenere per quanto riguarda la normativa antimafia. Sul versante della corruzione invece le riforme vanno fatte, perché lì invece le norme, non abbiamo strumenti efficienti sotto il profilo delle intercettazioni, dei termini di prescrizione, della durata delle indagini. Questi interventi, ove fossero veramente attuati in maniera proficua, certamente avrebbero, queste sì, ricadute efficaci anche sotto il profilo della lotta alla mafia, perché se noi potessimo combattere ad esempio gli strumenti della pianificazione urbanistica in radice attraverso i reati contro la pubblica amministrazione, saremmo capaci di intervenire prima della devastazione urbanistica fatta dall'associazione mafiosa, e quindi saremmo in grado sostanzialmente di fare dei processi che ne prevengono altri, perché saremmo in grado di prevenire gli ulteriori reati. La stessa cosa riducendo il sistema dei voti di scambio. Di Cuffaro si può parlare, che ci sono sentenze definitive, quindi io voglio dire, ho lavorato qua e quando in parallelo alle indagini facevamo le indagini sulle società miste, dicevo ai colleghi: state facendo indagini che sicuramente sono fondamentali, ma io penso che con le società miste questo sistema di potere muove 10 volte tanto i voti che muove attraverso il reato specificamente aggravato alla mafia, perché il voto di scambio è uno strumento che ovviamente esula, che chiama in campo soprattutto la responsabilità politica e non necessariamente si interseca con quello, con le azioni delle mafie. Per cui mafia e corruzione sono richiedono specializzazioni spesso diverse e sono due fenomeni diversi, ma è vero che sono due facce spesso della stessa medaglia. Noi, soprattutto sull'altro versante, siamo clamorosamente in ritardo.